Fifth Avenue. Attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini. Itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
La domanda chiave è:
sì,
hai guardato Studio 1 ieri
sì.
sera?
Ah, okay. E anche lunedì. Lunedì ne ho visto un
certo,
pezzettino.
Anch'io.
Allora, avevo posso dire intuizione. Una cosa?
Ho le cuffie che fanno prr prr prr.
No, sai perché fanno prr prr? Perché
ah,
il nostro
è questo brano?
Marco Camilli ha proprio trovato una registrazione da disco di vinile.
Non sono le cuffie.
No, non sono le cuffie.
Tra
l'altro,
fascino.
Lui si è offeso perché gli ho dato dell'Antonello Falqui, ma in realtà è stato un grandissimo regista.
Ma Falqui non quello
e lui dice basta la parola, ma non ha capito niente.
Non è quel Falqui lì. Vabbè, insomma, le cose bisogna conoscerle.
O lo sai o non lo sai.
Se non le sai, salle.
Se non le sai.
Insomma, sì. Ti è piaciuto?
Sì. Mi è piaciuto per quanto riguarda il contorno storico, cioè effettivamente quello che è successo e quant'altro. Sui personaggi ho trovato molto brava la Diana del Bufalo. Le altre un po' sciape.
Ma anche secondo me.
Sciapette.
Vabbè, hanno preso un ex Miss Italia che non sapeva ballare e infatti nessuna scena di ballo.
Cioè è molto bella.
Sì.
Giusy Buscemi.
Che quando fu, che io neanche l'avevo riconosciuta all'inizio, che quando fu eletta aveva questa testa di capelli ricci.
Sì, è vero.
Ed era molto più al naturale, però molto bella, indubbiamente. Diciamo che, ecco, non è la danza, non è proprio la sua caratteristica.
No.
Ha il fisico,
no.
Ma non, insomma, forse diciamo che con questa coda bionda, con questa capigliatura così,
credo che il suo
era
ruolo
perfetta per quel periodo.
Comunque volesse essere puramente decorativo,
sì.
Ecco, perché non aveva delle gran battute o delle gran parti. La Mastronardi fa un po' sempre lo stesso personaggio, un po'
sì.
Dolente Pia, ecco, queste cose qui. Diana del Bufalo, secondo me, invece
sì.
È brava.
Ha portato una performance assurda e comica, senza dire nulla, a Sanremo, perché così. Tutti ci aspettavamo in qualche modo che il suo personaggio fosse allo stesso modo un po' svampito, un po' e invece era un personaggio forse il principale,
sì,
per la storia
lei
che
lo hanno ha reso molto.
Quindi,
bene, è stata brava.
Bene, non, è stato un buon esperimento per restituire, insomma, un pezzo di storia della Rai,
sì,
se non
insomma,
altro.
È chiaro che è comunque una fiction su due giorni della Lux, che tende un pochino a riproporre
sì.
Anche sempre gli stessi attori. Adesso lei e quello che impersonava, l'attore che impersonava Renato in questa fiction, sì. È lo stesso di Che Dio ci aiuti, quindi
sì.
La Lux a volte fa un po' queste cose, squadra che vince non si cambia, però a me è piaciuto perché per la mia generazione è qualcosa che ho sempre visto negli spezzoni
sì.
Di Te che te, oppure nei rimandi che vengono fatti la domenica alle 2:30 che nessuno li guarda, mentre cioè, la generazione dei nostri genitori ha vissuto anche l'avvento del grande varietà, che non esiste più, perché non esiste più, ma insomma ne sono usciti grandi talenti, ecco.
Assolutamente sì. Bene, allora
bene.
Brava Rai che ha fatto così, ci ha raccontato un pezzo di sé, ecco, dei tempi d'oro che non...
Sì, abbiamo ancora qualche minuto, ma vogliamo commentare prima della nostra prossima
sì.
Canzone, ma vogliamo commentare Sanremo? Vuoi dire qualcosa?
Ah, è vero.
Dai.
È che è stato detto tanto nel frattempo, passato qualche giorno che pare già tutto un po' così.
Ma i nostri ascoltatori in realtà
è vero.
Lo stanno aspettando perché gli avevamo dato l'appuntamento.
È vero. Sì, ma sì. Io devo dire, poi avremo modo di parlarne più tardi con la nostra ospite, perché
sì.
Ci immergeremo in un mondo molto zen però insomma con una certa sapienza
sì.
Ecco, andiamo ad esplorare un po' quelle che sono le discipline orientali ed è perfetto, cade proprio a fagiolo, perché in realtà questa ospite, che è Veronica Gambetti, che tra poco vi presenteremo, era già una ospite, insomma, organizzata, un'ospitata già organizzata prima di Sanremo, quando ha vinto.
Perché Fifth Avenue porta buona.
Fifth Avenue porta buona. E le scalette, tutto decidono, tutto fanno, le nostre scalette,
esatto.
Non quelle di Sanremo. e quindi niente, abbiamo portato alla vittoria occidentali Scarma per avere il filo conduttore.
Certo, sostanza, cioè noi abbiamo speso fantastici miliardi in televoto,
è così che si fa,
ecco, è così che si fa, le radioserie fanno così.
Io sono contenta di questa canzone che ha vinto, perché prima di tutto abbassiamo le creste delle polemiche, perché voglio dire, una canzone non è mai la canzone vincitrice di Sanremo, anche se non era vivace col ballettino della scimmia, non era mai stato un trattato saggistico di chissà che levatura di analisi.
Su questo ecco, vorrei ricordare a tutti gli italiani che hanno votato fiumi di parole dei Giallis.
Ecco, ecco, c'è stato di peggio, però c'è anche da dire che fiumi di parole, io sfido qualunque italiano,
no, se la ricordano tutti,
a non ricordarla.
Quello
uno tra i pochi artisti che hanno vinto Sanremo e sono completamente spariti, ci sono loro.
Sì, sì,
quella
però,
canzone,
sai cosa ho scoperto?
È rimasta.
Ho scoperto che loro in realtà non sono spariti, li hanno un po' fatti sparire, nel senso che loro per 20 anni, tutti gli anni, si sono proposti al comitato di Sanremo e gli hanno sempre detto...
si vede che Fiumi
no,
di
grazie.
Parole era troppo bella in confronto alle altre. Insomma,
quindi parliamo.
Questo è. Comunque, io sono contenta perché per una volta una canzone un po' ironica, pungente, che così ci traccia un ritratto dell'occidentale medio, arriva, non solo arriva alla fine... con un giovane che comunque era nuova proposta l'anno scorso, quindi insomma non è il solito noto,
no, infatti
non ha nemmeno un album in uscita. Lui si occupa di giardinaggio, gli piace stare dietro alle piante e
come
coltivare.
Vessicchio
come Vessicchio, e quindi in realtà non è per niente il cliché lui, no, del cantante sanremese. La canzone non è il cliché della canzone sanremese, no. Eppure ha vinto.
Eppure ha vinto. Io devo dire che la terzina io l'avevo azzeccata anche in tempi non sospetti. Già
però in ordine diverso.
In ordine diverso, perché io speravo in un secondo posto di Ermal Meta, sono sincera, perché mi è piaciuto molto. E insomma, un quarto posto a Paola Turci, che è arrivata quinta, va bene, però almeno le avrei dato il premio della critica. Insomma, secondo me lei è stata una ingiustamente
esclusa. Paola Turci è piaciuta molto, anche perché in realtà c'è anche questo collegamento con la canzone che lei ha scelto con la sua vita personale.
Sì, era tanto, non faceva qualcosa.
Era tanto, e poi si è anche presentata in grande forma, cioè bisogna dargliene atto, insomma. Quindi no. Per quanto riguarda la conduzione, c'è chi dice che Maria De Filippi abbia messo i piedi in testa a Carlo Conti. Io non la vedo così.
Io la leggo invece al contrario. Credo che lui sia stato un grande gentiluomo e che sia stato un ospite proprio vero.
Però lei non mi pare neanche che abbia prevaricato nulla, no. Cioè è stata al gioco, non era sempre continuamente presente, no, si sapeva che non sarebbe stata né una valletta né una modella a fare della scena, ma che qualcosa avrebbe detto. Si sa che è una che sta anche al gioco. Non lo so, io l'ho vista meglio sul palco di Sanremo che alla conduzione, cioè in altri programmi che conduce su Mediaset ovviamente è molto più rodata perché è abituata a farli ed è sua quella materia, però è assolutamente sprecata secondo me, il contenuto di quei programmi è praticamente nullo, e invece sul palco di Sanremo, non che avesse tutto sto contenuto Sanremo, però l'ho vista comunque a suo agio in un contesto molto diverso e la salvo. Poi in realtà quello che vince su tutti secondo me è sempre Rocco Tanica, però
ecco, infatti io volevo fare la mia top 3 dei momenti cult.
Sì,
e vabbè,
e io tutti gli anni Rocco Tanica lo metto
al terzo posto, la tinta di Albano, al secondo posto la pallonata negli Amici di Maria a Giletti, perché se un karma c'è È quello. Namaste. E al primo posto Rocco Tanica, sempre forever and ever.
Sì. Cioè, è un grande pollice verso per gli orari del festival, perché cioè, voglio dire, abbiamo tutti un po' una vita.
Sì, era un po' un rave party.
Era lunghissimo, sì. È stato lunghissimo. Nessuno ci è arrivato veramente in fondo senza crollare prima. Ecco, magari allungare un po' meno il brodo secondo me fa più piacere a chi decide di seguirlo, insomma.
Sì, insomma, noi abbiamo fatto il dopo
festival. Dopo.
E adesso ci fermiamo perché dobbiamo dare spazio a questa canzone meravigliosa.
Sì, la iniziamo così come inizia il film.
E adesso la cantiamo.
Dai, voi la sapete, se l'avete visto questo film, la sapete, se non l'avete visto, vi verrà voglia di andare a vederlo. Another Day of Sun, l'apertura di La La Land. True. Still I knew what I had to do, 'cause I
in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say you gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, my money is running low. Just keep my candy on flow, are all I need.
And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on.
Base Breck. Linea Servizi, leader nel settore delle pulizie civili ed industriali. Linea Servizi esegue trattamenti su moquette, cotto e pietre naturali, pulitura pannelli fotovoltaici, pulitura di facciate e monumenti con sistema IOS, servizi di facchinaggio presso clienti. Esegue inoltre installazione di linee vita in quota. Puoi contattare Linea Servizi, il tuo partner nei servizi, al numero 0376 41 54 66.
Grassi e storti sono due aggettivi qualificativi.
Qualificativi se parli di noi.
E ma quindi, se parliamo della trasmissione.
Ah, quella è qualificativissima.
E va in onda?
Il lunedì alle 9.30
e alle 18.30. Dove?
Su Radio Base, ovviamente, e vi aspettiamo.
Tutti?
Tutti. Di più!
Grassi e storti è offerta da Ottica Dal Bello, via Broletto 17, Mantova.
Finalmente gliel'ho detto, ho bisogno dei miei spazi. E lei mi fa, anch'io. Ma io di più le dico, ho bisogno degli amici, della musica, di emozioni. E lei, hai bisogno della nuova i10, come la mia. Hai capito? Furba la ragazza.
Hyundai presenta nuova Hyundai i10. Tua con 5 porte e clima 8.950 euro con rottamazione. Nuova Hyundai i10, spazio alle emozioni. Scoprila da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Ti aspettiamo domenica per il Porte Aperte.
Paolo Sattin, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Paolo Sattin, pose in opera specializzata e personalizzata di ceramica e legno. Paolo Sattin, levigatura e lucidatura di pavimenti in cotto, marmo e legno. Paolo Sattin, via Salice 4, zona artigianale, Belfiore, Mantova. Telefono e fax 0376 38 11 22.
40 anni di informazione, intrattenimento e passione a Mantova. Radio Base, dal 1976, insieme a voi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo con voi in diretta, sono le 17:19 minuti, abbiamo ballato io tantissimo sulle note di Another Day of Sun e vabbè, mi hanno anche ripreso a tradimento, ma è stato solo 24 ore, poi
non vi preoccupate, rimane tra di noi, la potete vedere sulle Instagram Stories del profilo di Radio Base su Instagram.
Felicità, molto bene. Siamo all'inizio del nostro programma, abbiamo fatto un po' di, come si suol dire, copertina raccontando del nostro dopo festival e adesso entriamo nel vivo con un ospite che siamo molto contenti di avere qui ai nostri microfoni, che ci racconterà di un carnevale eccezionale, ma proprio eccezionale veramente, come diceva Patantuono, e di una delle eccellenze di Mantova che è Segni di Infanzia. Quindi coniugate queste due cose, non possiamo che dare la parola a Cristina Cazzola, che è nostra ospite oggi.
Ciao Cristina.
Buongiorno.
Benvenuta.
E grazie per questa super presentazione.
Eh sì, perché è un carnevale a regola d'arte. Perché quest'anno, per la prima volta, al Nabuzardan di Palazzo Te, che tutti già conoscono, aspettano, chiedono, eccetera, con grande fermento, ma che quest'anno ha pure una novità al suo interno, c'è anche una data... che è questo sabato a Palazzo Ducale, cioè giusto per rimanere sul filone di Patantuono, è stata ad allargare insomma in qualche modo.
No, diciamo che la città si allarga, ecco. E dopo un anno di cultura ormai siamo bravissimi a fare gli eventi in grande stile, e quindi i palazzi, i grandi musei della città si aprono e si declinano in versione carnevale.
Ecco, perché l'anno di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 ha fatto un po' scuola, diciamo che tutti si sono un po' posti il problema di come fare cultura in rete e farla bene, e allora i palazzi iniziano a dialogare tra di loro, e con loro, grazie a Segni d'Infanzia, si può avere un carnevale proprio veramente carnevale. In realtà i posti, bisogna dirlo per dovere di cronaca, i posti di Palazzo Ducale per questo sabato sono andati in fumo, ma proprio nel giro di pochi giorni.
Quindi... sono stati veramente bruciati, anche perché, bisogna dirlo, Palazzo Ducale ha una capienza più piccola, perché ovviamente è un luogo un po' più intimo, sebbene insomma sia un grandissimo palazzo, però diciamo che le sale permettono, soprattutto le sale che sono state scelte per questo evento, proprio perché si voleva anche un evento molto esclusivo, sono le sale della Rustica, che sono state restaurate e sono riscaldate, e quindi non permettono di avere dei numeri altissimi. I numeri sono comunque notevoli, perché raggiungiamo comunque le 300 prenotazioni, e queste sono state, diciamo, bruciate subito. Il bello è che per fortuna non lasciamo fuori nessuno, e io diciamo sono molto contenta di questa proposta, che ha veramente due taglie, due misure, due contenuti diversi e complementari, perché invece poi a Palazzo Te possiamo essere in tantissimi, e è bello perché vengono fuori anche le due nature dei due palazzi, no?
Esatto.
E questo è insomma,
perché infatti è un po' quello il filo conduttore, cioè proprio riprendere la natura del palazzo, che era accogliente, sapeva essere ospitale, sapeva stupire con banchetti, danze, chi più ne ha più ne metta, però Palazzo Ducale un po' più nell'eleganza, un po' più istituzionale, e Palazzo Te invece quello proprio delle feste,
della grande festa.
E quindi maghe, nani e giganti a Palazzo Ducale, avrà anche, tra l'altro, sarà connotato anche dai colori gonzagheschi, che sono l'oro e il nero, quindi molto molto fashion.
Oddio, come glamour.
Invece Palazzo Te super colorato, e tra l'altro a Palazzo Te bisogna fare anche un appello, perché è già in preparazione il carnevale.
Eh sì. Diciamo che Palazzo Te, in quanto evento storico, lo abbiamo arricchito di una parata, che l'anno scorso era una parata a piedi e quest'anno invece è una parata in bicicletta. Quindi abbiamo chiesto ai cittadini, a partire dai cittadini che abitano in Valletta Valsecchi, che è il cuore pulsante di questa parata, grazie al progetto Epicentro Culturale Diffuso, di travestire anche le loro biciclette. Cioè, non venite travestiti di carnevale solamente voi, ma portate le vostre bici e travestitele da animali fantastici. Questa è stata la richiesta. Devo dire che hanno risposto tutti molto in maniera entusiastica e creativa, perché bisogna dirlo. E, la ciclofficina, che abbiamo battezzato in Spazio Gradaro, vede passaggi di persone, di nonni, vecchietti che tagliano cartone, cercano cartoni in giro per la città, portano pezzi da aggiungere, e la cresta della bicicletta e la cartolina, come si faceva una volta, fra i raggi, che viene dipinta. E devo dire che insomma ci sta dando molta soddisfazione. Quindi cosa facciamo? Partiamo da Valletta Valsecchi e andiamo verso Palazzo Te, poi entreremo dalla porta laterale e tutte le biciclette di chi ha partecipato a, appunto alla costruzione e alla parata diventeranno una grande installazione che il pubblico che invece viene, magari non ha partecipato alla parata, potrà vedere e diventeranno la scenografia di un artista che su un ciclo farà acrobazie e numeri spettacolari. Quindi le due cose si integrano perché ci piaceva l'idea di avere anche un corteo con come alcuni carnevali hanno i carri di carnevale, certo. Insomma Mantova è una città bella perché si cammina a piedi, si va in bicicletta e quindi ci piaceva sottolineare anche la sostenibilità del carnevale mantovano.
Ecco, ma poi i carri li fanno tutti, ormai sì. Sono inflazionati, mentre le biciclette travestite sono meravigliose. Poi insomma devo dire che c'è veramente di tutto, in questo programma ci sono le truccatrici, ci sono gli animali fantastici, ci sono
c'è un equilibrista sulla luna.
Esatto, l'equilibrista. Poi insomma io sono molto curiosa di vedere come verranno travestiti non solo coloro che parteciperanno ma le biciclette, quindi sì, mi immagino delle biciclette
in realtà sulla pagina Facebook di Segni d'Infanzia ci sono già un po' di foto del primo dei laboratori della ciclofficina, perché domani ce ne sarà un altro dalle 17 alle 19 e tutti potranno partecipare, ma anche la prossima settimana, quindi i ritardatari possono portare la bici e costruirla nei giorni subito precedenti della Buzzardan appunto già dalle foto si vede che insomma questi animali fantastici sono un mix tra draghi, mostri, c'è cioè un po' di tutto.
Sirene,
sono le code, pesci. Quindi in realtà poi cioè, sarà difficile svestire la bicicletta e dire vado in giro normale.
Allora, noi abbiamo battezzato una tecnica molto semplice per cui abbiamo spezzato la testa e le code, quindi uno può aggiungere la testa e la coda in modo tale che appunto vengano fuori questi animali fantastici e poi la bici può essere svestita. Secondo me sarà bello vedere in giro per la città ancora dopo il carnevale delle bici travestite,
ma sicuro.
Tutto fatto con cartone riciclato, quindi poi a un certo punto si scioglierà questo cartone alle esatto. intemperie e ovviamente ci auguriamo che poi venga ben riciclato nella maniera concia. E una informazione importante è che abbiamo anche per coloro che vogliono partecipare ma non hanno tempo, voglia, disponibilità di bicicletta, se ci scrivono possono prenotare una bicicletta già travestita all'animale fantastico, perché abbiamo una dotazione di biciclette che ci sono state messe a disposizione che abbiamo travestito per quelli che appunto magari non riescono ma vogliono partecipare lo stesso, quindi anche questo è importante, scriveteci perché ne abbiamo ancora una quindicina da destinare e insomma così potete essere con noi.
Assolutamente, segnidinfanzia@gmail.com è l'indirizzo mail, ci sono anche tutte le informazioni sul sito. Bisogna ricordare che appunto la partenza è dal Gradaro alle 15, basta andare là un po' prima o tarda mattinata di sabato e potrete avere la vostra bicicletta, però previa organizzazione come suggeriva Cristina. E poi bisogna anche dire che nell'appuntamento domani della ciclofficina anche i grandi, no? gli adulti, gli anziani del quartiere si stanno divertendo così tanto che ci hanno pure messo una grigliata alla fine del laboratorio.
Perché, come è giusto che sia, come in tutte le migliori tradizioni, diciamo che l'evento del carnevale con la parata di bici è stato immaginato anche per dare vita a un'attività nel quartiere. E devo dire che ha attaccato, perché Valletta Valsecchi, anche se magari pochi lo sanno, è un quartiere molto vivo con delle persone molto generose anche, e quindi si sono organizzati per creare questa grigliata a seguire del taglia e incolla della ciclofficina, che noi abbiamo ovviamente favorito, messo assieme ad un'altra grigliata che stava nascendo, e quindi ci si incontra tutti nello spazio Gradaro, che diventa sempre di più uno spazio polifunzionale e aperto alla vita culturale del quartiere,
anche per sfatare il mito del quartiere spento, insomma.
Ma sì, esatto, poi insomma andare in bicicletta, insomma far tutte queste attività, poi viene fame
esatto.
Un attimo è un attimo che poi un panino con la salamella
ma poi siamo a Mantova,
ma
poi
salamella, ragazzi,
ma se non si sgradella in compagnia dai,
ecco. Poi bisogna ricordare anche le collaborazioni degli Scarponauti, Mantova Bike Festival, FIAB Amici della Bicicletta, AGE Mantova, Arci Fuzzi, Pedibus Mille Piedini, insomma tutti coloro che hanno a cuore
oltre il muro,
tutti coloro che hanno a cuore diciamo la sostenibilità e la vita della città nel modo più insomma insomma più eco possibile, ma sempre divertente. Cristina, grazie, noi ci auguriamo che questo carnevale sia veramente un'esplosione di colori, invitiamo tutti al di là della parata ad andare a Palazzo Te.
Sì, io personalmente vorrei fare un ringraziamento, visto che lei non lo dice perché fa la timida, a Cristina ovviamente, ma anche a Valeria che insomma sta facendo tante cose, sta lavorando per Segni di Infanzia, la sta facendo molto bene e bisogna dare a Valeria quello che è di Valeria.
Ma no, vabbè,
è brava,
ma,
è brava,
no,
vero, ma Cristina?
Sì, assolutamente, sono d'accordissimo.
Vedi? Ecco.
Ma no, ma in realtà è l'ideazione alla base, che è tutta non farina del mio sacco, però è davvero un appuntamento che insomma secondo me i nostri bambini, i ragazzi sono molto fortunati.
Sì, è un lavoro bellissimo e che credo ci invidieranno in tanti.
E speriamo.
Quindi
speriamo.
Complimenti.
Come stanno andando? So che tante sono le prenotazioni, le chiamate.
Sì, abbiamo tante prenotazioni. Allora, Ducale è esaurito, ma sul Tè anche. Tra l'altro approfitto per dire non diffidate, cioè non desistete, nel senso che abbiamo messo una segreteria perché sennò ovviamente non riusciamo più a lavorare, però ascoltiamo la segreteria, riceviamo tutte le mail e assorbiamo tutte le prenotazioni in modo che comunque quando arriviate al Tè cerchiamo di non avere una coda troppo lunga,
certo.
E possiate entrare molto fluidamente. E anche sulla parata siamo ad un numero che comincia ad essere dignitoso, quindi non esitate a raggiungerci perché così facciamo storia, è un unicum, quindi insomma possiamo essere orgogliosi di questo evento.
Più si è, meglio è. Grazie Cristina.
Grazie mille.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao.
Non ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella, sopra pensiero tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione. Sorridi e non ti importa niente, niente. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te. Per te, per te. Tu fatti bella per te. Passano inverni e sei più bella, e finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome, tu dalle ragione, tu dalle ragione, se anche il cuore richiede. Bella per te, per te, per te. E sei più bella quando sei davvero tu. E sei più bella quando non ci pensi più.
Sono le 17:34, torniamo in diretta sulla nostra Fifth Avenue a Radio Base. E continuiamo a parlare, questa volta sto prendendo la voce in questo momento, ma tornerà, di sempre di mobilità,
sì,
però andiamo in Olanda per apprendere una tecnica molto importante.
Sì, noi in continuità con quello che abbiamo appena raccontato dei segni di infanzia, cioè, questa parata in bici, ecco, per evitare di far del male ai ciclisti, ma questo da applicare sempre nella vita, di solito c'è questa cosa che c'è un po' insomma,
tra i rischi principali della strada c'è in effetti quello di stare attento a chi usa l'automobile,
sì, che rischia di dare delle portellate sì, sonore, portellate ai ciclisti che sopraggiungono.
Bisogna dire che la convivenza stradale tra ciclisti e automobilisti è molto difficoltosa tendenzialmente, sì, perché poi uno odia un po' l'altro, sì, c'è questa cosa qua.
Soprattutto
chi chi è abituato a muoversi in bicicletta sviluppa questa orticaria un po' per le auto, e viceversa.
Però capita anche questo derby alla persona stessa, che quando è alla guida dice: ma sti infami i ciclisti, quando è in bici, ma guarda,
ma sti
infami gli automobilisti. Quindi è una cosa un po',
e dopo quella lì è un bipolarismo,
un po' distonica, ma non importa. Vabbè. Ecco, dall'Olanda con furore, dopo la salsa, hanno inventato la mossa per non far del male,
sì,
ai ciclisti,
sì,
perché fondamentalmente il discorso sta tutto in questo: quando si apre la portiera non si guarda mai
indietro
e quindi si rischia di far del male a qualcuno.
Sbam.
Bene, adesso cara,
facciamo il tutorial.
Cara la mia Valeria Luciana Onder.
No, ma perché io? Allora praticamente no, allora, esiste un video, in realtà è semplice, vediamo se lo capite nella nostra descrizione. In sostanza, per non colpire il ciclista e essere obbligati a guardare indietro mentre nell'atto dell'apertura della portiera, basta aprirla con la mano destra.
Se siete alla guida, con la mano destra.
Sì, se siete, scusami, è vero, dipende
da dove sei seduto.
Hai ragione, vedi.
Se siete dietro non importa, se siete dietro vi apre quello che c'è di fronte.
Esatto. Se siete alla guida, con la mano destra dovete aprire la portella. Se invece siete nel sedile passeggero, con la mano sinistra.
Sì.
Questo perché in questo modo siete costretti a fare una rotazione del busto e a guardare indietro, e quindi a vedere se uno arriva in bici.
Ecco, poi essendo appunto il braccio opposto, quindi quello più lontano dalla portiera, riuscite ad aprire solo una piccola porzione della portiera, perché ovviamente siete storti anche se fate questa torsione, appunto. Quindi questo vi permette di aprirla poco, di vedere se sta sopraggiungendo qualcuno e di non fare del male. Poi funziona bene perché anche per il giro vita.
Ah, tu dici che è un movimento
ginnastica.
Sì, sì. Va bene per i laterali.
Esatto.
Allora, in realtà i giornalisti britannici hanno detto anche che questa manovra è comunemente insegnata nelle scuole guida, ma pochi si ricordano di applicarla. A me non l'hanno
insegnata. Ma nelle scuole guida, quella dell'Olanda,
mica nostra.
In Italia no.
Comunque si chiama The Dutch Reach, ovvero la mossa olandese.
Tacapè,
esiste.
Ma che bella robettina. Quindi d'ora in poi provate anche voi a fare la mossa olandese.
Esatto. Poi, sempre per rimanere al nord, ma è una roba veloce, perché in realtà dobbiamo ancora ben interpretare se dietro questa cosa c'è un fake, una bufala, una richiesta d'aiuto veramente. Italiani, solo voi potete aiutarci, è quello che dicono i cittadini danesi, e lanciano un SOS non solo agli italiani ma anche ad altri paesi più visitati dai danesi, e hanno bisogno di suggerimenti per proteggere la loro pelle e ricordargli di stare all'ombra, indossare i cappellini e spalmare la crema solare. Si vede che noi siamo più bravi, e loro fanno questo video agghiacciante con i segni dei costumi e delle scottature.
Scusate, amici danesi.
Amici danesi.
Ma se già sapete le basi, cioè mettere il cappello, non esporsi nelle ore più
calde,
ma perché dobbiamo dirvelo noi? Cioè, qual è il problema?
Ma noi vi possiamo insegnare a fare la pizza, se volete.
Cioè, questa cosa è come i falchi in aereo, cioè ma perché?
Vabbè, quella.
Allora, cari amici, vi diciamo quattro regole fondamentali: non esponetevi al sole nelle ore più calde,
bevete tanta acqua,
mettetevi una protezione molto alta dalla 30 in su, voi facciamo 50 perché siete color muro,
siete color E cappellino.
Cappellino,
queste cose qua.
E se proprio non volete andare allo stabilimento con l'ombrellone, andate al Penny Market, comprate l'ombrellone, piantate l'ombrellone e fine.
Esatto.
E se no andate in montagna, va bene? Ecco.
A posto, Dannesi, siamo a posto così. Sono le 17.38, noi dobbiamo lanciare la pubblicità, un brano, cioè che ci ascoltiamo insieme, e poi rimanete con noi perché parliamo di yoga e non solo, e di tante altre cose, e di danze meravigliose, insomma, rimanete con noi.
Ecco, alla Gabbani, allora diciamo
Ok.
Radio Base, break.
Ciao, sono Rudy Favaro. Vi aspetto qui sulle frequenze di Radio Base con la mia rubrica Convivium, storie di mangiare, di mangiate e di mangioni. In onda il sabato a 12:30, il martedì mattina alle 9:30 e il venerdì sera alle 6:30. In qualsiasi momento, invece, andando a visitare il sito www.radiobase.eu. Convivium, storie di mangiare, di mangiate e di mangioni.
Cambia! Tutti al nuovo ristorante pizzeria Danara, strada Ghisiolo 6, Mantova. Raffaele, Natalia e il loro staff sono pronti ad accogliervi con la cordialità e la professionalità di sempre, proponendovi piatti mediterranei, pizze digeribilissime e piacevoli novità. Si cambia! Tutti al nuovo ristorante pizzeria Danara, strada Ghisiolo 6, Mantova. Telefono 0376 39 02 39.
Come sfuggire al mare della banalità? Come evitare i facili approdi della convenzionalità e resistere al vortice dell'ordinario? Uscendo dalle solite rotte, con il Grip Control di Citroën C4 Cactus, di Unconventional Crossover, per una trazione perfetta su ogni terreno.
A febbraio, Citroën C4 Cactus Diesel Blue HDI, tua da 14.500 euro, con clima, radio e touchpad 7 pollici. Info su citroen.it.
Auto Elite. Citroën. Unica concessionaria Citroën per Mantova e provincia. Via Vienna 2, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Ti aspettiamo domenica per il Porte Aperte.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Del Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue. Attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini. Itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Sono le 17:46 e adesso dobbiamo calarci idealmente in un mondo in realtà di riflessione, di meditazione e di, come dire, dobbiamo fermarci un attimo, perché io e te, Elsa, siamo due che parlano, sì. Fanno cose, corrono, vedono gente.
Parlano anche coi muri, sassi,
con tutto.
Insomma, noi abbiamo un po' l'horror vacui, devo dire.
Eccoci. Ma ci sono discipline, c'è un mondo che è all'Oriente che ci racconta invece tante altre cose,
sì,
di quello che possiamo imparare che possiamo anche applicare e capire nel nostro mondo, che è molto diverso. Di questo, che è al centro di una canzone che sapete che adesso sta spopolando, in realtà, che è la vincitrice del Festival di Sanremo, in realtà vogliamo parlarne con chi in questo mondo, cioè è nata qui, ma in realtà probabilmente lei appartiene a quel mondo,
sì,
là.
L'ha appena scoperto,
tra l'altro, perché ha appena fatto un viaggio e l'ha appena scoperto. Ne parliamo con Veronica Gambetti.
Benvenuta.
Ciao.
Grazie, ciao.
Dico giusto che hai appena scoperto, sei andata in India e tu hai,
sì,
detto: cavolo, io
casa.
Qua mi sento un po' a casa.
Sì, decisamente.
Tu, facciamo un passo indietro, perché l'India è arrivata adesso, in,
sì,
realtà, nella tua vita come viaggio, ma è un viaggio che hai sognato per tanto tempo, perché da quanti anni ti sei avvicinata al mondo delle discipline orientali? Poi andiamo più nel dettaglio,
sì,
di yoga, Padmaniketan.
Sì, beh, io inizio a praticare yoga nel 2002, non so dire perché, sapevo che volevo fare yoga e che non volevo farlo in una palestra, non era nel 2002 ancora diffusa come disciplina come oggi,
uh-huh,
cioè non la trovavi dappertutto. E sinceramente, ripensando ad allora, non so che idea io avessi dello yoga, non so nemmeno dove ne avessi sentito parlare, ma sapevo che volevo fare yoga, per cui trovai un,
e non era
uno
solo
spazio
per dire faccio un'attività fisica di qualche tipo.
No, proprio per questa, okay, ragione, non volevo farlo in una palestra, cioè volevo farlo con qualche insegnante che dedicasse tutta la sua attenzione, la sua
professionalità
soltanto a questo, insomma. E quindi nel 2002 trovai la mia prima insegnante di yoga, che è un'insegnante mantovana, Maddalena Fortunati, con cui ho iniziato e alla quale devo molto. E grazie a lei nel 2007 ho conosciuto quella che è diventata la mia maestra, Lakshmi, discepola diretta di un maestro indiano, Yogi Svarananda Sarasvati Maharaji, detto Guruji, cioè, che è un po' più veloce.
Io, ecco. Ma ci vuole una memoria anche per memorizzare questi nomi.
Sì, ma anche una bella dizione ci vuole, sì. Perché non è così facile.
Io se me lo trovo scritto davanti non so da cosa iniziare, però insomma.
No, ma anch'io non...
Ok.
Quindi dalla conoscenza di Lakshmi, della mia maestra, sì, inizio ad approfondire gli aspetti, diciamo così, anche più filosofici e interiori della disciplina, e non solo quelli legati alla pratica sul tappetino, no? Che è quella che un po' tutti conosciamo. E, inizio il corso di insegnante di yoga per approfondimento personale, assolutamente non per fare l'insegnante di yoga. Perché anche come Valeria sa, dato che ci conosciamo da allora, io facevo tutt'altro lavoro,
sì,
che mi piaceva anche molto. Sono un storico dell'arte, ho lavorato nel campo dei beni culturali per tanti anni. E,
sì, mi raccontavi di tesi, di viaggi, di
viaggi,
cose...
dottorati di ricerca, dottorati, convegni sulle politiche culturali.
Sì, sì.
Ero molto presa dal mio lavoro, mi piaceva molto. E, quindi faccio questo corso per diventare insegnante, ma in realtà per approfondire per me stessa, come approfondimento personale. E due sono gli eventi che mi portano poi ad insegnare yoga. Il primo è la nascita di mia figlia, di Viola, nel 2010, che mi fa scoprire, beh, che sono diventata grande, che ho raccolto un po' di cose che forse posso iniziare a darle a qualcun altro, e quindi mi apre lo sguardo verso l'altro, no? Ero sempre stata molto concentrata su me stessa e inizio a capire che invece posso dare anche a qualcun altro, sì. E il secondo evento è la morte di una delle mie due maestre, diciamo l'altra insegnante che ha sempre affiaccato Lakshmi, che si chiamava Margherita. E sì, quando lei ha lasciato il corpo, con la sua morte ho sentito la responsabilità della trasmissione, cioè mi sono detta, vabbè, senti, tutto quello che loro ci hanno passato, se non si continua a darlo e a trasmetterlo, loro l'hanno ricevuto da questo maestro, l'hanno passato a tante persone ed è nostra responsabilità continuare a trasmetterlo. E quindi nel 2011, con la mia allora socia Cinzia Crespi, nasce Yoga Padmaniketan. E poi dal 2012 ho fatto una scelta e ho deciso di dedicarmi soltanto alla yoga. Da allora anche la mia via, diciamo, sul percorso dello yoga si è sempre più delineata, definita, e direi che da quest'anno ha preso una sua svolta, una sua personalità, che è quella di incentrare, diciamo, l'attività di Yoga Padmaniketan, che è l'associazione in cui sono il presidente, sulla pratica yoga e sulla cultura e la filosofia indiana, proprio perché mi sembra interessante e importante che gli aspetti filosofici e culturali che ruotano intorno allo yoga e quindi al mondo nel quale lo yoga è nato, siano importanti da conoscere per comprendere anche che cosa stiamo facendo, anche se siamo nel 2017, siamo a Mantova e quindi non siamo indiani, rishi del, non so, quinto secolo avanti Cristo, quindi è ovvio che non si può parlare di uno yoga tradizionale, se mai esistesse, però possiamo parlare di un approccio come dire rispettoso, mm-hmm, e serio ad una disciplina che è millenaria
e delle sue origini, insomma,
sì,
così come è esercitata là, così come là viene conosciuta in qualche modo. Voglio dire, in questo viaggio che cosa hai percepito, anche visto che là ci sei andata?
Sì, beh, anche sul là c'è da fare un inciso, insomma, gli indiani sono dei grandissimi commercianti, mm-hmm, e quindi diciamo che lo yoga è diventato un prodotto da vendere anche per loro, certo. Non dobbiamo immaginarci che tutti gli indiani, primo che tutti gli indiani pratichino yoga, mm-hmm, e secondo che tutti gli indiani pratichino yoga con un profondo rispetto verso la tradizione,
okay,
o che conoscano la tradizione da cui proviene. Sarebbe come dire che tutti, non so, gli occidentali conoscono la storia della musica classica o l'opera.
Non è vero.
Non è vero, insomma, adesso non so se ho scelto il paragone giusto, però.
Sì, beh, però sì,
o che conoscano comunque, Dante, insomma, che sì, tutti sì. Gli italiani sì, conoscano Dante.
La letteratura, no, la letteratura. Ne abbiamo tante riprove, nel fatto no, tutti gli italiani, forse sì, neanche l'italiano, però insomma.
Ecco. Quindi ecco, non generalizzerei sull'A e qua, cioè sicuramente in Occidente ci sono molti insegnanti occidentali che conoscono la tradizione yoga e l'hanno approfondita anche con una conoscenza profonda della filosofia, del sanscrito, magari anche molto più addentro alla materia di un indiano, ecco, quindi ecco, non farei una distinzione.
Mi veniva in là semplicemente perché ne stavamo parlando anche fuori onda poco fa, c'è una diffusione di queste discipline, di questa filosofia sempre più globale, possiamo dire che è arrivata un po' in tutto il globo e che a seconda di dove approda, a seconda anche di quelle che è, di quella che è l'abito di quel paese, l'abitudine di quel paese e la cultura di quel paese, attecchisce in modi diversi. Lo yoga ha tante declinazioni, anche qui da noi può diventare anche una disciplina più dinamica, molto più dinamica rispetto alla fase magari della meditazione, che invece è molto più meno fatta di movimento o di movimenti molto diversi e più appunto incentrata anche sulla, sull'interno, non solo sull'esterno. Quindi in qualche modo di questa globalizzazione e delle, delle mille trasformazioni possibili di queste discipline bisogna prenderne anche atto nel momento in cui si sceglie di arrivare al pubblico, che immagino sì. Che sia quello che fai tu quotidianamente, insomma.
Sì, allora diciamo che io credo che c'è spazio per tutti nel mondo, questa è la premessa. E lo yoga è un metodo, è uno strumento, e è proprio questa sua natura che l'ha reso così, come dire, trasformabile sì. In qualche modo, no? Cioè è nella sua natura, perché è un metodo, è uno strumento. Poi magari, se volete, vi ho portato un passo di Tagore, che è un poeta indiano mm-hmm. Che io amo molto, che non parla in realtà dello yoga, ma io lì ci riconosco proprio lo yoga, perché parla proprio del, del significato del metodo. E, quindi sì, come metodo e come strumento si è trasformato notevolmente nelle mani
di chi
l'ha voluto utilizzare, ma probabilmente è quello che faccio anch'io quando faccio lezione, cioè non posso dire che io non lo faccio, perché ogni pratica è assolutamente personale, certo. No? E dipende dall'esperienza diretta che ognuno fa della pratica. Però, ripeto, secondo me ciò che fa la differenza, la base, anche mm-hmm. Rispetto a quello che ci raccontavamo prima fuori onda sì. Di questa canzone della vincitrice di Sanremo, ciò che fa la differenza è il non voler banalizzare, semplificare eccessivamente una tradizione che a tutti gli effetti ha una profondità enorme, no? E quindi una profondità temporale e una profondità anche di contenuti. Mm-hmm. E, ecco, quindi secondo me questo è l'atteggiamento. Poi con il dovuto rispetto, ognuno può dichiarare apertamente quali tipi di interventi personali fa su questo metodo.
Giusto. Sì. Tra le cose che non sono opinioni, in effetti ci sono i significati delle parole. Tra poco ne parliamo di mantra, karma, tutte queste cose.
Infatti
che...
adesso meditiamo un attimo.
Sì, meditiamo che abbiamo... e la... ci vuole una pausa.
Bisogna interiorizzare quello che ci ha detto appena la nostra ospite, perché insomma bisogna far sedimentare le sì. Informazioni, perché non vi scivoli tutto addosso. Quindi fra poco torneremo a parlare delle parole, dello yoga, di un metodo, e magari per fare anche un po' chiarezza, perché ci sono tanti luoghi comuni sì. E magari anche certo. Cose non corrette.
E rimanete con noi perché vi raccontiamo anche di un evento
eh sì,
con musica e danza da non perdere.